Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è giovedì 4 luglio in America, si festeggia il giorno dell'indipendenza e si festeggia anche insieme ad un presidente davvero lucidissimo che tanta sicurezza dà agli americani e al mondo intero. Stiamo parlando naturalmente di Joe Biden, freschissimo capo degli Stati Uniti d'America, un uomo molto presente a se stesso. Si discute, chissà come mai, su una possibile sostituzione in corsa di questo uomo che porta sulle spalle il peso della difesa della democrazia occidentale minacciata dagli autocrati. Mi dicono che si sente male, fatemi sapere se il problema è risolto. Pressing su Biden. Il giallo del ritiro, va bene così regia? Ecco, il giallo del ritiro, titola il Corriere della Sera. New York Times e CNN sta valutando di fermarsi, dice la Casa Bianca, smentisce voci infondate. Il presidente perde ancora terreno nei sondaggi, la vice Harris potrebbe sostituirlo. Oggi la Gran Bretagna va al voto. Ecco, vediamo perché questi giornalisti del Corriere della Sera a un certo punto si interrogano sulla necessità di sostituire in corsa un così ottimo elemento come Joe Biden. Voi sapete che il giornalismo mainstream non ha mai risparmiato lodi, ammirazione, dimostrando ammirazione nei confronti di un uomo come Biden. Ecco, tutti quelli che lo criticavano perché insomma lo reputavano un personaggio non proprio presente a se stesso, non in grado di prendere delle scelte razionali, venivano bollate da questi giornalacci progressisti, tutte quelle voci come infondate, populiste e tutto sommato negative. Invece adesso persino loro, persino i ciechi del mainstream sono costretti a prendere in parte atto della realtà. Biden considera il ritiro. La rivelazione al New York Times di una fonte vicina al presidente, dice, colloqui con i vertici democratici, continuiamo. Tra una giustificazione per il disastro del dibattito con Trump una settimana fa ad Atlanta, che sa di autogol, dice Biden che era stanco per i suoi viaggi in Europa. Mi sono quasi addormentato sul palco. Ecco, insomma, quindi come dire, una giustificazione non proprio brillante. Dice, nuovi sondaggi per lui catastrofici, pressioni sotterranee, ma continue dei democratici perché faccio un passo indietro. Biden sembra aver riconosciuto per la prima volta che il suo ritiro è possibile. Mentre chi conosce bene il presidente ha ribadito che la parola chiave per descriverlo è ostinato. Ma stando al New York Times, ieri Biden, poco prima di incontrare i governatori degli Stati Democratici e i leader del suo partito alla Camera e al Senato, avrebbe detto a un anonimo personaggio chiave, suo alleato, di essere consapevole che se non convincerà l'opinione pubblica di avere le condizioni fisiche e mentali per restare alla presidenza per un altro anno, la sua candidatura sarà compromessa. Ecco, forse ora si spiega anche come mai ogni volta che Zelensky si presenta alla Casa Bianca torna in Ucraina con un pacco di soldi, che questo evidentemente insomma firma tutto, non ha ben chiaro quello che fa, quello che riconosce il suo interlocutore, eppure Zelensky, insomma, gioco facile, come con un vecchio zio ricco, a prendere un po' di denari e portarli a Kiev. Dice la Casa Bianca ieri ha smentito, ma la CNN conferma, sostenendo che un esponente molto vicino al presidente dice che Biden ha gli occhi bene aperti sulla realtà, è consapevole della delicatezza del momento e del fatto che i prossimi giorni saranno decisivi. Ieri il presidente ha ripetuto ai leader democratici al congresso che è pronto per correre, poi con la sua vice Kamala Harris ha partecipato a una chiamata con lo staff della campagna e ha detto che continuerà a combattere fino alla fine, ma secondo Bloomberg decine di deputati e senatori democratici stanno valutando se firmare una lettera per chiedergli di fare un passo indietro. Ecco, guardate quanta irriconoscenza nei confronti di quest'uomo, no? Questo nonnino d'America che fino ad oggi ha combattuto perché non riemergessero in Europa e nel mondo i famosi, famigerati, pericolosi populisti, che ha combattuto in difesa della democrazia in compagnia del battaglione Azov, di Pravi Sektor, di tutta questa gente, adesso improvvisamente, senza un vero perché, viene trattato come un povero vecchietto da mandare ai giardinetti, ecco, sic transit, gloria mundi. Ma una crepa sembra ormai aperta nella resistenza rocciosa del presidente, criticato anche per l'intervista che non sarà dal vivo ma registrata. Se Biden si ritirerà davvero, a beneficiarne potrebbe essere Kamala Harris. Non è popolare, ma è difficile prescindere da lei per la ricarica che copre, perché la prima donna è di colore ad arrivare al vertice, perché il tempo stringe. 125 giorni al voto, poco più di un mese dalla convention democratica, ma se vogliono essere rappresentati anche in Ohio, i democratici dovranno indicare il loro candidato entro questo mese. In questo stato, infatti, il nome dei candidati deve essere depositato 90 giorni prima delle presidenziali, quindi entro il 7 agosto. Poi c'è James Claiborne, deputato del South Carolina, leader degli afroamericani, e quattro giorni fa divise con Obama il ruolo di kingmaker delle candidature di Biden, che ha appena ripetuto: se il presidente si ritira c'è solo Kamala, che fino a qualche giorno fa nei sondaggi risultava più impopolare di Obama. Ecco, insomma, quindi diciamo anche la carta Kamala non sembra vincente. Discorso a sé per Michelle Obama, ma come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, è un'ipotesi molto remota, più una suggestione che una possibilità reale. Ecco, d'altronde, improvvisamente, dopo aver passato anni a spiegare che Trump non potrà mai essere rieletto, che la democrazia americana ha gli anticorpi per respingere l'assalto dei populisti, che Biden è un uomo responsabile che viene attaccato in maniera indegna da chi lo dipinge come un rimbambito, quando in realtà è lucidissimo nel pieno delle sue funzioni, adesso, anche per l'ennesima volta, cadono le maschere, il mainstream è costretto ad ammettere di avere mentito per quattro anni, e come al solito avevano ragione i perfidi populisti. Andiamo avanti, cari amici, ecco qui. Perché poi gli stessi metodi che questi signori utilizzano nel dibattito americano li utilizzano anche nel dibattito interno, con riferimento alle europee. Voi sapete che si voterà in Francia per il secondo turno di una elezione indetta da Macron, che oramai è in crisi verticale di consensi, e favorita Marine Le Pen, che improvvisamente è diventata il pericolo numero uno per la democrazia in Europa. Noi non siamo particolarmente innamorati di Marine Le Pen, che ha ammorbidito molto le sue posizioni sull'euro, sull'Europa, sulla NATO, però non riusciamo ad accodarci al coro di queste finte verginelle che si stracciano le vesti gridando al pericolo fascista, proprio perché sappiamo perfettamente che se esiste un pericolo antidemocratico in Europa, quello è rappresentato dai tecnocrati, dai banchieri, dai servi del denaro come Macron e Mario Draghi. Adesso questi signori stanno lì a fare le pulci alle liste del Rassemblement National di Marine Le Pen, andando a cercare personaggi pittoreschi che magari in passato hanno scritto delle stupidaggini, le rilanciano per dare l'impressione, magari in parte anche la verità, che il Rassemblement National contenga al proprio interno personaggi da spettacolo. Ma vi ricordo che questi signori, il Corriere della Sera, la Repubblica, hanno per anni, per decenni, trattato come forze, e lo fanno tuttora, trattato come forze democratiche e responsabili, partiti come Forza Italia, ad esempio, fondati da un uomo condannato come Dell'Utri, condannato in via definitiva per mafia. Per cui questi signori applicano sempre due pesi e due misure, vanno a pescare il personaggio pittoresco dei partiti che non controllano e nascondono, minimizzano, no? La sporcizia che invece è presente all'interno di partiti che però fanno parte, come dire, del circuito di potere prevalente. Per cui se c'è uno che ha scritto una stupidaggine nel 2015 in rete e serve per dare l'impressione che il Rassemblement Nazionale sia un covo di idioti, lo ritrovano, lo rilanciano e lo fomentano. Se poi c'è in Italia un partito che è fondato proprio da un uomo che è stato condannato in via definitiva per mafia, allora quello, insomma, non importa, è un partito di moderati, di europeisti, di responsabili, di persone con cui si può fare tranquillamente un pezzo di strada insieme. Ipocriti sono i giorni delle pecore nere, dice, quei candidati che mettono in imbarazzo il Rassemblement National e la Francis Mies di Mélenchon. Gli impresentabili, antidemocratici, anzi Mélenchon mi pare che mi hanno detto che la giusta pronuncia, antidemocratici, tra il ridicolo e il tragico, dalla lepenista con il cappello della Luftwaffe in testa alla Mélenchonista fan di Hamas coinvolto nell'aggressione a un quindicenne, perché ebreo. Dice: le pecore nere non vengono cercate sempre tra le nostre fila, dice Marine Le Pen, ma bisogna valutare come si comporta il partito. Ogni volta abbiamo cominciato procedure disciplinari che di solito hanno portato alla loro esclusione, a sinistra invece tutto fila liscio. Allora, questa aggressione nei confronti dei singoli candidati presentati come irresponsabili funziona solo quando si tratta di partiti contro l'establishment. Quando invece gli impresentabili, delinquenti, gente di ogni tipo viene rilanciata, presentata, difesa da forze che vengono considerate di sistema, a quel punto invece scatta immediatamente la difesa collettiva da parte del mainstream nei confronti del singolo personaggio obiettivamente impresentabile. Ma in ogni caso, dice, la questione dei candidati inadeguati, per usare un eufemismo, sta diventando un problema per il primo partito di Francia, che porterà all'Assemblea Nazionale 200 deputati. La sensazione che hanno molti è che potrebbe frenare qualche elettore al secondo turno, e che il Rassemblement National si sia dotato in questi anni di un gruppo di una decina di personalità di vertice che appaiono, almeno in superficie, in grado di difendere la loro proposta politica. Dice, ma le elezioni anticipate, indette in sole 3 settimane, rischiano di fare venire alla luce l'impreparazione e l'inadeguatezza di molti altri, di decine di deputati che non c'è stato il tempo di selezionare con cura, ammette Bardella. Il Rassemblement Nazionale ha incassato ieri un sostegno non molto gradito, quello del Ministero degli Esteri della Russia, che su X ha osservato: il popolo francese è in cerca di una politica estera sovrana che serve i suoi interessi e rompa con le imposizioni di Washington e Bruxelles, accompagnando la frase con una bella foto di Marine Le Pen e la gente che saluta i militanti dopo la vittoria al primo turno. Allora, la speranza che Marine Le Pen vinca e riesca a cambiare l'inerzia di una politica folle in Europa è la speranza di tutte le persone normali e per bene, Montefiori. Non è, diciamo, un vaniloquio, non è una aspettativa questa tipica soltanto di poche forze marginali. Se tu con i tuoi compari vuoi continuare a fomentare la guerra con la Russia, vuoi pensare davvero di fare scoppiare una guerra nucleare in Europa per arricchire Zelensky e i nazisti della sua cricca, fallo tu. Il nostro compito, il nostro obiettivo è quello invece di riportare un po' di intelligenza in un'Europa che oggi ne sembra priva, al fine di ripristinare rapporti di cordialità con la Russia, che non ha mai aggredito l'Ucraina, ma che si sta difendendo in conseguenza del continuo allargamento a est della NATO, che rappresenta per i russi un pericolo decisivo e mortale. Il presidente Macron spera in una coalizione alternativa, che però non comprende il partito di Mélenchon, perché un conto è fare un accordo di resistenza, un altro è governare. A poche ore dal secondo turno, il chiarimento cercato da Macron con le elezioni anticipate sembra sempre più lontano. Allora, non cadete in questo tranello, perché Macron e Mélenchon di fatto sono alleati, e questa alleanza fa schifo, perché le persone colpite, umiliate, distrutte dalle politiche infami e darwiniste sul piano sociale di Macron, che si rivolgono a Mélenchon nella speranza di avere giustizia sociale, non possono sopportare l'idea che i loro voti, il loro impegno politico venga utilizzato per poi riportare al potere il loro massacratore. Allora, cosa fanno furbescamente e malignamente i giornali dei padroni? Costruiscono delle liti che non esistono nella realtà, perché in sostanza Mélenchon e Macron sono alleati, per dare l'impressione a quelli che stanno con Mélenchon di continuare a sostenere la rivoluzione votando la France Insoumise, come si chiama questa aggregazione, questa lista, e ai miserabili, diciamo, sostenitori di Macron l'idea di continuare a non avere nulla a che fare con una banda di straccioni che vorrebbero tutto sommato ai margini della società e relegati in una condizione di totale indigenza e impossibilità di contare. Non cadete in questo tranello, perché il mainstream è bravo a costruire finte opposizioni per conservare gli interessi dei grandi finanzieri e dei grandi ricchi. Chiudiamo il Corriere della Sera e andiamo alla Repubblica dei Transumani, il nostro giornale preferito, diretto da Maurizio Sambuca Molinari. Anche oggi, vedete come riportano in prima pagina le parole alte, forti, coraggiose e inoppugnabili del nostro rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vi ricordate? Mai avrebbe pensato di essere rieletto, anzi non voleva, ha fatto di tutto per non essere rieletto perché sapeva che si trattava di una forzatura e che i padri costituenti avevano previsto un settennato alla guida della Presidenza della Repubblica proprio perché non consideravano l'ipotesi di una rielezione. 14 anni rappresentano un periodo troppo lungo per chiunque per rappresentare un potere così importante come quello del Quirinale, ma Mattarella alla fine si è dovuto sacrificare perché nessuno c'è in Italia come lui, nessuno tranne lui poteva garantire che in Italia non arrivasse una feroce dittatura. Il rieletto Presidente della Repubblica, che starà al Quirinale 14 anni, quindi sempre lui là, teme proprio lui derive illiberali. È una pericolosa autorità senza opposizione, un fermo no all'assolutismo di Stato. La Settimana Sociale di Trieste definisce una causa primaria la necessità di battersi affinché non vi siano analfabeti di democrazia. E allora, cari analfabeti, cari idioti, cari inferiori, che non siete altro, voi non dovete mettere in discussione le parole del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica sa quello che dice, il Presidente della Repubblica difende l'interesse nazionale, il Presidente della Repubblica alza un argine contro i pericolosi rigurgiti fascisti, complottisti, di una plebaglia sporca e sudata che pretende di vivere e di contare come i signori. Questo è impossibile. Tornate, tornate nella giungla da dove siete venuti, anziché osare mettere in discussione le parole del grande Presidente. Eccolo qui. Scudo di Mattarella sulla democrazia, serve un limite alla maggioranza, quindi solo lui può stare 14 anni, anzi, per essere ancora più democratici, si ricandida ancora, sta a 21, se parlate ancora sta a 28, sta per sempre, così la finite di parlare populisti che non siete altro. Il Presidente alla Settimana dei Cattolici avverte sui rischi di derive illiberali, dice: è pericoloso un'autorità senza opposizione, mai indebolire la coesione degli italiani. Allora qualcuno di voi potrà dire: ma questa cosa l'ho già sentita, no? È come, mi suona come antica, è un concetto vecchio? È un concetto vecchio? No, concetto vecchio è il giornalista, il pensiero è nuovo, il pensiero è attuale, l'analisi è brillante, quindi non è un concetto vecchio, non è uno scherzo, dice, un concetto vecchio come un messaggio subliminale, l'ha già detto, no, si chiama proprio così. Battersi affinché non vi possano essere analfabeti di democrazia è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti. Ignoranti? Analfabeti? Volete ancora la democrazia nazionale? Non volete stare in ginocchio di fronte all'Europa? Non vedete Biden come difensore dell'Occidente? Non volete morire per la NATO e per i nazisti di Kiev? Ignoranti? Analfabeti? Sergio Mattarella a Trieste fa una lectio magistralis di 16 cartelle sullo stato della democrazia alla 50ª Settimana Sociale dei Cattolici. Gioca in casa, dice, una democrazia senza anima è destinata a implodere, lo dice citando Tocqueville. Tira fuori l'amato Don Lorenzo Milani, che esortava a dare fuori la parola, perché solo la lingua fa uguali. Ecco, attenzione, quindi avete visto, non va demonizzata la lingua va utilizzata al meglio, perché ci rende una società di uguali, a essere alfabeti della società. Tradotto, sporcatevi le mani, dipende da ognuno di voi, si percepisce una gravitas, la spia di una preoccupazione. E perché il Presidente è preoccupato? E perché il Presidente è turbato? E perché il Presidente non è sereno come tempo fa? Che cosa succede? All'orizzonte si vede il ritorno dei nazionalismi aggressivi, dei populisti che non amano l'Europa di Macron e Scholz, che vogliono riportare l'Europa in braccio ai pericolosi autocrati, ma noi non lo permetteremo. La democrazia non è mai conquistata per sempre, lo dice Mattarella, ed è qualcosa di più complesso, non si esaurisce nelle sue norme di funzionamento. Al Quirinale, a sera, precisano che era un discorso culturale. In molte parti la democrazia non è mai stata così a rischio. Basti pensare a Trump e Orbán. Ma che è sta mania di fare governare gente che gode del consenso dei propri cittadini? Non si può sopportare, non può esistere una società dove il popolo esprime liberamente consenso nei confronti di una persona che non piace ai mercati, che non piace ai burocrati, che non piace ai ricchi, che non piace ai padroni dei media. Ma dove arriveremo, signora mia? Basta con sta gentaglia che vota gente che poi dà fastidio, dà preoccupazione al Presidente. Cosa si può fare? Potremmo fare una cosa: il voto di uno straccione vale 0,3, quello di un signore vale 1, il voto di un populista antieuropeista vale 0,01, il voto di un europeista vale 5. Questo forse è l'unico modo, io mi permetto di suggerirlo, perché come la salviamo la democrazia dai populisti se persino questi brutti analfabeti votano Orbán? Insomma, dobbiamo trovare una soluzione. Pure da noi il Parlamento conta sempre meno. Infatti, se arriva l'ordine da Ursula von der Leyen, perché deve contare il Parlamento? No, state zitti, così non perdete tempo, fate pure inquinamento sonoro, state zitti. Il premierato meloniano, non gli piace il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato sottolinea Bobbio, lo cita e dice che ci vogliono dei limiti alle decisioni della maggioranza, la coscienza senza dei limiti, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica. Non è che il Presidente della Repubblica fa quello che vuole, il Presidente della Repubblica si dà dei limiti da solo, cioè lui si è ricandidato per altri 7 anni, però magari 28, 35 non li farà, perché lui è conscio dei suoi limiti, non come gli altri che invece vogliono accentrare potere, sempre sono affamati di potere, voi li vedete proprio, la Meloni si sveglia la mattina, quella faccia che dice voglio più potere piena, se si misura la pressione ce l'ha altissima, perché è proprio ossessionata dall'accentrare potere. Il Presidente della Repubblica no, vedete com'è, etereo, non gli interessa essere rieletto, dice mi hanno rieletto perché mi hanno pregato, ma lui non voleva, lui aveva già trovato casa, lui non fa mai pressione, lui non difende gli organismi sovranazionali contro l'interesse dell'Italia, lui è un signore, sta là, si sveglia la mattina e dice misuriamo il polso della democrazia, male, e si preoccupa, lancia moniti, parla alla gente, cerca di alfabetizzare le masse, cita Don Milani, prende il treno e va a Torino, cioè fa di tutto per il bene della nazione, però ci sono i populisti che come al solito non riconoscono l'importanza di questo lavoro, è una sofferenza anche per noi. Andiamo avanti cari amici, chi ha orecchie per intendere, intenda, è una lezione anche politica, è inutile, non è solo culturale. In sala sono il religioso silenzio, c'erano alcuni sui ceci, li hanno visti, no? C'era qualcuno proprio così, con le mani così, che mentre lo guardava adorante, ai lati, no? Sulla parte destra della sala, a un certo punto qualcuno ha cominciato, come dire, ad alzarsi, insomma, sembrava come fluttuare nell'aria, non sappiamo, è stato un evento paranormale. Poi una strana luce, ora non lo riporta perché non vuole esagerare, concetto vecchio, però mentre parlava il Presidente, una strana luce ha illuminato il suo viso e sembrava quasi che come un cerchio di colore giallo apparisse sulla sua fronte. Ora si stanno riunendo gli esperti. Non si sa se è un effetto, come dire, ottico, perché magari c'era un riflesso del sole, oppure delle forze spiritualmente superiori, non lo escludiamo, abbiano baciato, diciamo, in fronte il Presidente proprio mentre difendeva la democrazia. Quindi erano tutti in religioso silenzio, c'era chi pregava, c'era chi piangeva, lo applaudono sempre, anche quando non parla, lo applaudono sempre, specie quando cita Bobbio. Dopo il fascismo, dice, tornò a soffiare l'alito delle libertà. Ecco, oggi c'era un po' pesante questo alito, la libertà. Come rifiuto di ogni obbligo conformistico, sociale e politico, come diritto all'opposizione, molte preoccupazioni si mescolano, mai indebolire l'unità degli italiani. Un passaggio che sembra fatto con riferimento all'autonomia differenziata. L'altra preoccupazione è l'astensione. Si può pensare di arrendersi al crescere di un assenteismo dei cittadini dai temi della politica e nell'esercizio democratico che i diritti si invernano. Bravo Mattarella. Però sai perché non votano i cittadini? Forse perché quando votano per il cambiamento poi arriva un Presidente della Repubblica che decide che alcuni ministri non possono essere nominati perché esprimono un cambiamento che ai mercati non piace? Quando i cittadini votarono Lega e Movimento 5 Stelle, non fu forse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, suo omonimo, a impedire la nomina di Savona sul presupposto che non dava garanzie di fedeltà dogmatica alla moneta unica, all'euro e ai padroni sovranazionali? E allora se tutto è deciso, caro Presidente, se dobbiamo obbedire ai mercati, se siamo una colonia, schiavi della NATO e di Bruxelles, che senso ha prendere in giro i cittadini che sono costretti a validare con il loro voto scelte dove non hanno nessuna possibilità di intervenire? Ma queste domande sono troppo serie per farsele. Per fare queste domande, non ce le facciamo, preghiamo invece in ginocchio e il religioso silenzio, questo sì, che invera la democrazia. Ci sono democrazie affievolite, depotenziate, dai tratti illiberali, in grado di vulnerare le libertà, dice Mattarella, un mondo dove le maggioranze pensano di essere sciolte dai vincoli, no all'assolutismo di Stato, una potenza prevaricatrice non la vuole Mattarella, ecco, vi ricordate come sono state difese bene le minoranze al tempo del Covid, chi non si voleva vaccinare è stato proprio difeso al massimo, è stato solo licenziato, frustato, umiliato, diffamato, costretto a inocularsi un prodotto pericoloso. Alcuni sono solo morti per difendere la civiltà occidentale nel nome della libertà. Si poteva prendere il caffè in piedi alle 7, in ginocchio alle 8, seduti alle 9, e non si poteva prendere alle 10 nel nome della scienza e di quella libertà che il nostro presidente ha garantito a beneficio di tutti, anche di quegli straccioni che protestavano contro il Green Pass, che invece era un grande strumento di libertà e di democrazia. Questo bisogna dire. Analfabeti. Menzionando gli analfabeti si riferisce ai denigratori dell'Europa, brutti, antieuropeisti, schifezze. Come vi permettete di criticare l'Europa? L'Europa è bella, l'Europa ci ha garantito la pace, l'Europa ci dà la libertà, la patria europea è il nostro futuro. Analfabeti, ignoranti, si avverte la necessità, si avverte, io pure l'avverto. Che ora è? Fatemi vedere. Sono le 11:30. L'avverto proprio adesso, a mezzogiorno l'avvertirò ancora di più, l'avverto ora, la necessità di costruire una solida sovranità europea, non come quella italiana richiamata dalla Costituzione che non conta niente. Chi l'ha scritta la Costituzione? Vergognatevi, una Costituzione populista dove si dice che la sovranità appartiene al popolo. Come vi permettete, brutti analfabeti che non siete altro? La sovranità appartiene ai mercati, appartiene ai banchieri, appartiene alla NATO, appartiene a Draghi, appartiene a Bruxelles, non al popolo che non capisce niente. È analfabeta, gli dai 2 lire e quello ti vota chi vuole. Basta questa stupidaggine. Ricorda che vuole un'Europa più forte, unita, che è la condizione di salvaguardia di progresso dei nostri ordinamenti di libertà, di uguaglianza, solidarietà e anche di pace, perché nominare a capo dell'Europa la Callas, l'Estone, che vuole gettare la bomba atomica su Mosca, è garanzia di pace e di sicurezza per l'Europa. Grazie Presidente. Ecco, il momento più bello però è questo. Quando alla fine gli urlano, quando se ne va, gli urlano, chi? Però non c'è il soggetto, non so, i tavolini, chi? I marziani, chi? A un certo punto urlano, si sentono urla proprio che fanno paura, perché forti proprio, il presidente a un certo punto si è dovuto tappare le orecchie, perché è proprio un'ondata di persone che ha cominciato a gridare, no? Tipo quel film di Fantozzi, lo ricordate? È un bel presidente, lo amiamo! È un santo, facevano, no? E gli urlano, ti vogliamo bene, gli dicevano, vedete, c'era pure Calboni che diceva, ti amiamo, presidente, ti vogliamo rieletto ancora una volta, 21 anni, è poco, diceva quell'altro, 28, 100, insomma, tutto così. E il presidente cercava di calmare, diciamo, l'amore di questa gente, dicendo, guardate, io vi amo pure io, però, insomma, non mi mettete in imbarazzo, perché per il ruolo che ho devo mantenere un decoro istituzionale. Ma lì l'amore invece proprio spaccava gli argini, non riuscivano a trattenere quest'amore. Quest'amore che proprio vince tutto, l'amore vince su tutto. E invece no, la Meloni odia, no? Mattarella ama, la Meloni odia. Voto anticipato e nuova riforma. La carta nascosta di Meloni, ce ne parla Tommaso Ciriaco. Ecco, credo che Tommaso sia il nome, Ciriaco il cognome. È isolata sul piano internazionale, c'è il problema della tenuta dei conti, ci sono i dubbi del Colle sul premierato. La leader teme l'esito del referendum, la via d'uscita o un ritorno al progetto del presidenzialismo, chiedendo prima il consenso degli elettori. Dice, la scintilla potrebbe diventare proprio il premierato. Giorgia dubita su tutto, non è pentita, teme di compattare però i suoi avversari, sostiene in privato di sentire il Quirinale ostile al DDL costituzionale. Dice, ha paura di schiantarsi sul referendum, senza neanche portare a casa quello che sognava, un presidenzialismo assoluto che attribuisca ancora più potere a chi comanda. In realtà in Italia il governo non conta niente, perché le decisioni le prendono i paesi che ci hanno occupato, Stati Uniti e Inghilterra, e lo fanno, le prendono sussurrando alle orecchie di chi conta, e chi conta non sta sicuramente a Palazzo Chigi. Ne ha parlato con i suoi scudieri, Fazzolari, Mantovani, sua sorella Arianna, forse pure suo cugino Peppe, comunque tutta la famiglia, ha riunito per parlare del DDL. Ha in tasca il 28,8% delle europee, è una premier vincente, non come gli altri leader europei che sono uno più debole dell'altro. 3 settimane dopo il voto però il mondo è capovolto, la Presidente del Consiglio è stata umiliata sui tavoli europei. Palazzo Chigi non ha una lira e prova solo a immaginare un riscatto con la prossima manovra, e in più Salvini si è messo insieme ai patrioti putiniani mettendola in imbarazzo ai tavoli della NATO, della Casa Bianca e nelle cancellerie europee. Quindi è preoccupata Giorgia Meloni, ecco, vorrebbe andare alle elezioni anticipate. Giorgia Meloni è una possibilità, per approvare poi il testo sul presidenzialismo. È una strada che presenta rischi, significherebbe forzare la mano per uscire dall'angolo, il lavacro elettorale come nuovo rilancio, resta il dubbio, minaccia tattica o voglia genuina di riscatto? Forse entrambe le cose. Di certo registrare quello che circola a Palazzo Chigi, anche per stanchezza o frustrazione, aiuta a decifrare i segnali. L'offensiva della Lega sparge ostacoli lungo il cammino, l'emendamento sui balneari, insomma, dà fastidio. Salvini, che è vicino ad Orban, ecco, la Meloni deve gestire anche questi problemi con Forza Italia e con altri partiti. Ecco, la Meloni potrebbe puntare al reset, cioè a un certo punto, se non la fanno lavorare, la povera Giorgia potrebbe dire basta, torniamo al voto e ridiamo la parola al popolo sovrano. E questa scelta tanto dolore darebbe ai difensori della democrazia, che amano la democrazia soltanto fin tanto che il popolo non conta niente, perché poi quando il popolo comincia a parlare, quella non è democrazia, è populismo. Chiudiamo la rassegna di oggi con il Fatto Quotidiano. Ecco, i Dem fanno la festa a Biden, sempre più solo. Obama lo scarica, il New York Times, la CNN dice che pensa al ritiro, lui però ancora prova a resistere e dice resto. Derby tra Kamala e Michelle. L'asino nella stanza, così lo chiamano i suoi deputati, in caso di resa investirà la vice Harris anche per tenere i fondi della campagna, ma nei sondaggi vince la Obama. Ma la notizia del giorno più interessante è questa: i 5 Stelle scelgono left, la sinistra più in linea con i loro programmi. La svolta, così il gruppo sale a 47. Si conferma il Movimento 5 Stelle un'appendice della cosiddetta sinistra radicale. A me dispiace per tutte quelle persone che avevano pensato che il Movimento 5 Stelle rappresentasse un momento di rottura dei vecchi schemi, non più destra, non più sinistra, un contenitore nuovo in grado di accompagnare in maniera sensata le richieste dei nostri tempi. Le maschere sono definitivamente cadute anche in Europa. Il Movimento 5 Stelle sceglie di seguire la strada della sinistra arcobalenica, ecco, diciamo così. Nella prospettiva progressista, dice, il Movimento 5 Stelle sceglie la sinistra in Europa, anche se si tratta di una scelta più pragmatica che ideologica. Gli 8 eurodeputati di Conte entrano nel gruppo Left, il più a sinistra dell'Europarlamento. Non era la prima scelta per i 5 Stelle, che hanno cercato di formare un gruppo insieme a Sara Wagenknecht, fuoriuscita dalla sinistra della Link. Fortunatamente Sara Wagenknecht li ha riconosciuti e li ha cacciati, perché fare un partito in Europa con un movimento che fino a ieri era in ginocchio di fronte a Mario Draghi forse non era il massimo della credibilità. C'è chi ha definito l'incontro una sorta di test, un incontro in cui chiederà conto al governo giallo-verde con la Lega e altre cose del genere, dice, ma si tratta comunque di un incontro dovuto. La decisione è stata ormai presa, pesa il parere favorevole del partito di Mélenchon, oggi in una fase di grande dialogo con la sinistra del Nuovo Fronte Popolare. Quindi alla fine vedete cosa succede, questi qui in Europa fanno il gruppo con il partito di Mélenchon, che alle elezioni politiche francesi di fatto appoggia Macron, così come alla prova dei fatti il Movimento 5 Stelle, quando c'era da scegliere e da decidere, appoggiava Draghi. Cioè queste sinistre estreme, più o meno estreme, trotskiste, postcomuniste, sono sempre lo sgabellino velenoso a vantaggio del capitale finanziario, cioè sono l'ultima carta di riserva, finti rivoluzionari, che poi alla fine, quando il momento diventa complicato e decisivo, gettano la maschera e si schierano sempre al fianco dei capitalisti finanziari contro la povera gente. Cioè sono dei nemici del popolo, dei traditori, degli approfittatori, che prendono i voti degli ultimi per poi consegnarli nelle mani dei torturatori della povera gente. Per il momento, dice il 5 Stelle, non ci sono dichiarazioni ufficiali, quello che si percepisce è il sollievo per aver trovato un approdo nel Parlamento europeo. Ecco, almeno hanno trovato una casa, qualsiasi, prima dormivano all'aperto. Dicono no al neoliberismo, vogliono la tassazione dei ricchi, sì, ora lo faranno. Sono per il diritto dell'Ucraina a sostenere la sua integrità territoriale, posizioni che registrano divergenze tra i partiti. Poi la scelta politica chiave dei prossimi giorni, dice, non faremo parte della maggioranza Ursula, e su cui il Movimento 5 Stelle convergerà registrando una nuova distanza con il PD di Schlein. L'alleanza dei progressisti si farà, dice, ma non è una passeggiata. Va bene, quindi sono finiti con Suma Oro, Fratoianni e Mélenchon. Ok, bella mossa. Vabbè, almeno insomma oramai le maschere sono cadute, nessuno può fare finta più di non sapere che cos'è il Movimento 5 Stelle, è questa cosa qui. Manca solo Lussuri e sono a posto. Chiudiamo con questa notizia, ne parla solo il Fatto Quotidiano, ecco, ne parla per difendere questo PM, però gli altri giornali che sono proprio omertosi, no? Che fanno le pulce agli altri, ma poi sulle cose importanti sono totalmente omertosi, non ne parlano proprio. È stata aperta un'inchiesta gravissima nei confronti di questo PM Natoli, l'inchiesta Nissena sull'ex PM Natoli favorì alcuni imprenditori mafiosi. Si torna a parlare della questione del 92-93, i veri mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio non sono stati trovati perché nessuno li ha davvero cercati. Quella è stata un'operazione pensata su tavoli sovranazionali, messa in piedi da uomini dei servizi che tengono collegamenti tra Stati Uniti e Italia. I nostri apparati di sicurezza sono totalmente infiltrati e governati ed eterodiretti da quelli americani e inglesi. È stata un'operazione che ha visto come esecutori finali quattro pecorai della mafia di Riina, ma è stata un'operazione certamente voluta, validata, preparata a un livello molto diverso. Il problema era poi quello di indirizzare le inchieste subito dopo le stragi affinché nessuno scoprisse il vero livello decisionale che aveva determinato l'uccisione di Falcone e Borsellino, perché i nuovi equilibri politici che si andavano creando nel 94 erano risultato di quel clima e di quelle bombe. E quindi, insomma, hanno fatto un sacco di cose, hanno preso un finto pentito come Scarantino, hanno affidato le inchieste a uomini insomma, come Arnaldo La Barbera, che diciamo si capiva lontano un miglio che cosa faceva. Vabbè. E naturalmente c'era bisogno, come dire, che anche le procure capissero qual era il momento. Ecco, oggi, a distanza di 32 anni, la procura di Caltanissetta accende i riflettori su quello che facevano i PM di Palermo negli anni 90. Dice, lo accusano addirittura di aver insabbiato una vecchia indagine sui fratelli Nino e Salvatore Buscemi, imprenditori mafiosi vicini a Riina, poi diventati soci del gruppo Ferruzzi di Gardini. Ci sono contestazioni gravi, quelle avanzate dalla procura di Caltanissetta nei confronti di Natoli. Ora non vi racconto tutta la storia perché, insomma, è una storia lunga, leggetevi l'articolo se vi va, ma sono cose che quelli che seguono Visione TV conoscono da tempo, non ci stupiamo affatto. Secondo le accuse, Natoli avrebbe agito in concorso con la loro procuratore capo Gianmanco e con l'ex capitano della finanza Screpanti, oggi generale alla guida del nucleo per la repressione delle frodi dell'Unione Europea. Allora, chi conosce un po' come funzionano i sistemi di potere nel Mezzogiorno sa che molto difficilmente la mafia, l'Andrangheta, la Camorra alza il tiro nei confronti di bersagli istituzionali se prima non si è messo d'accordo con una parte di apparati che creano le carriere antimafia. E chi immagina le mafie, l'Andrangheta come delle strutture autonome, indipendenti, che a un certo punto decidono di fare l'attacco allo Stato, è fondamentalmente un ingenuo. Il più delle volte, diciamo, sono il cane feroce, cattivo, che però è sovragestito da padroni in doppio petto. Però sono tanto. I media poi hanno la forza per costruire finte dicotomie e quindi la gente ci casca e pensa davvero che esistano i buoni che combattono il male, quando in realtà le cose sono molto più complesse. Per la procura di Caltanissetta, dice, l'ex PM ha disposto la smagnetizzazione delle bobine, la distruzione dei brogliacci con l'obiettivo di occultare tracce di quell'inchiesta di Massa Carrara. In un'intervista al Fatto, questo Natoli aveva raccontato che in realtà quei nastri non erano mai stati distrutti. Per dimostrare come la distruzione delle bobine fosse una prassi, Natoli aveva anche sostenuto che in quella richiesta di smagnetizzazione di suo ci fosse solo la firma. Dice, per la procura però in questo modo ha accusato l'allora funzionario del centro intercettazione di aver commesso il reato di falso in atto pubblico. In attesa di comparire davanti ai suoi accusatori, l'ex PM si è limitato a rilanciare una breve dichiarazione. Sono stato un uomo delle istituzioni, ho piena fiducia nella giustizia, dice, darò il mio contributo nell'accertamento della verità. Ecco, la verità su quello che è stato il 92-93 lo hanno capito anche le pietre, su chi ha guidato quella fase, su chi ha voluto la morte di Falcone e Borsellino, sul fatto che gli investigatori hanno insabbiato la verità e hanno costruito false piste investigative perché probabilmente avevano interesse a difendere i veri padroni, i veri assassini, i veri mandanti, per cui forse sarebbe il caso di finirla, no? Con, a distanza di 32 anni, di fare finta, di cercare i mandanti occulti, visto che è chiarissimo quello che è accaduto. È un po' accaduto quello che è accaduto ad Odessa nella strage dei sindacati, dove degli anelli finali, i nazisti di Pravi Sector, hanno bruciato vive un po' di persone, però i mandanti, gli istigatori, quelli che coprivano alcune operazioni per finalità politiche, non erano sicuramente né i capi di Pravi Sector né qualche ultras della Dinamo Kiev, ma erano sicuramente gli uomini che poi hanno gestito l'Ucraina per conto dei neocon americani. La stessa cosa è successa all'epoca nel 92-93 in Italia, ma siccome in Italia non esiste un potere né giudiziario né politico che è in grado di dire la verità, che ha la forza per dire qual è stata la filiera che ha determinato quelle stragi, allora in Italia tutte le stragi rimangono impunite, semplicemente non perché non si sa chi è stato, ma perché chi comanda non risponde alla giustizia, risponde alla forza. Siccome la forza ce l'hanno loro, la verità si può sapere, ma non si può, ma i responsabili non si possono punire. Per rispettare la memoria di Falcone e Borsellino, forse sarebbe meglio finirla di fare finta di voler dare giustizia a persone, uomini, martiri, che giustizia non l'avranno mai, perché hanno avuto la sfortuna di servire un paese di pavidi, ipocriti, un paese sottomesso allo straniero. Grazie ancora a tutti voi. Chi vuole aiutare Visione TV, come sempre, può farlo donando i numeri che la regia mandò in sovrimpressione. Potete aiutarci con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi chiedo una mano in questo momento particolarmente complicato per le nostre finanze. Dateci una mano anche a risollevare Visione, la nostra rivista Visione Un Altro Sguardo sul Mondo. Acquistate gli ultimi numeri sul nostro sito visioneeditore.it. Vi invito infine a non cadere nella spirale di polemiche, provocazioni. Come sapete, noi siamo sempre al centro della malignità, della volgarità, degli attacchi di gruppi ben organizzati che non a caso hanno individuato, insomma, nel nostro gruppo culturale, politico e mediatico il bersaglio da colpire. Cerchiamo di non cadere in queste provocazioni, manteniamoci sempre sereni, sobri, dialoganti, perché alla fine questo modello, testimoniare un modello di civiltà, di serenità e di dialogo, ci aiuterà a convincere delle nostre buone ragioni anche le persone che sono cadute vittime della propaganda contro di noi. Grazie ancora, una buona giornata.